Cinema Cities, viaggiare nelle città del mondo attraverso le immagini. Siamo arrivati al penultimo appuntamento della stagione di Cinema Cities di quest'anno, la puntata post Festival delle Radio Universitarie. Questa volta sono da solo, non c'è Silvia che mi aiuta in regia, ma cercherò comunque di fare del mio meglio. C'è stato un piccolo cambiamento di programma. La puntata infatti oggi non sarà dedicata a una singola città. Parleremo di luoghi, parleremo di film ovviamente, ma in un modo leggermente diverso rispetto al nostro solito. Per l'occasione infatti siamo stati al Far East Film Festival, la 20ª edizione del festival che a Udine porta tutto il cinema del lontano oriente, quindi dalla Corea, in particolare dalla Corea del Sud, dal Giappone, da Taiwan, ma anche da Hong Kong, dalla Cina, e che ci fa conoscere un cinema forse a volte più commerciale, una produzione che tuttavia non raggiunge mai le sale italiane, le sale europee e americane spesso anche. Sono i film che si mescolano tra capolavori d'autore e anche film d'azione, film di genere, che rendono il Far East Film Festival un appuntamento imperdibile per tutti i cinefili, non solo per gli appassionati della settima arte, del Sollevante per esempio. Anche quest'anno il cinema della Corea del Sud ha proposto alcuni dei titoli più interessanti che erano nel cartellone del Far East Film Festival. Uno dei titoli con cui volevo partire è Little Forest di Him Son-ri. È un film del 2018 che vede come protagonista una ragazza, Yewon, una ragazza che sta studiando, però che è reduce da un fallimento agli esami per diventare insegnante e apparentemente ha rotto con il fidanzato. Vive a Seoul, vive quindi in una grandissima metropoli in cui lo spazio però la opprime, non ha una dimensione di vita soddisfacente e decide di ritornare alla campagna. La madre se n'è andata in realtà per vivere la propria vita e l'ha abbandonata, ha lasciato disponibile una casa in una bellissima valle circondata da montagne. Il ritorno nella casa materna porta con sé anche una nuova vita sentimentale. E il film racconta, seguendo il corso delle stagioni, la vita di questa ragazza che cerca di recuperare una dimensione più naturale della propria esistenza, e lo fa attraverso la cucina. Si parte dalla stagione invernale, poi la primavera, l'estate e l'autunno. Tutta la storia della protagonista è scandita dai piatti che prepara, ricordando la madre, ricordando la sua vita precedente e mescolando anche il ricordo delle ricette con ricordi più affettivi. Quello di Yewon è un viaggio delicato nel quotidiano, nella natura e anche nel cibo che coinvolge e che commuove anche i suoi protagonisti, e grazie anche a piccoli gesti che diventano molto significativi. Il film oppone una dimensione di vita all'interno di una metropoli come quella di Seoul, con invece una dimensione più naturale di vita legata agli equilibri della terra, quindi da questo punto di vista è un film molto classico, che però mantiene il suo grande valore nella rappresentazione, che richiama anche una certa nouvelle vague, dell'intimità e della quotidianità fatta di piccole cose, di piccole felicità e anche di amarezze, di tristezza, di solitudine che caratterizzano la vita di Yewon, che si confronta anche con una propria mediocrità, probabilmente, con una propria dimensione che rompe le illusioni dell'infanzia. All'insegna però dell'impegno civile sono altri due film coreani di cui vi volevo parlare. La Corea del Sud è una nazione di cui conosciamo poco la storia, probabilmente, e nelle narrazioni giornalistiche quotidiane tuttora si parla soprattutto di Corea del Nord. Tuttavia anche in Corea del Sud sono avvenuti dei fatti raccapriccianti, inquietanti, di repressione della popolazione, in particolare della popolazione studentesca. Tra il 1987 e il 1991 decine di studenti universitari coreani si sono suicidati dandosi fuoco o gettandosi dai palazzi. Altri ancora sono stati arrestati e uccisi dalla polizia dopo aver subito indicibili torture. Il documentario Courtesy to the Nation, Cortesia per la Nazione, di Gwang Yoon-won, un documentario storico dell'anno scorso, getta una luce molto inquietante su questi fatti e questi avvenimenti, ed è una pagina di storia di cui veramente non sapevo nulla. Nel 1996, quello che allora si definiva presidente della Corea del Sud, che lo era stato appunto tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, è stato condannato a morte per tutti gli atti persecutori, le torture che aveva coperto, che aveva permesso soprattutto. E questo documentario segue in particolare le vicende di Kang, uno studente dissidente incastrato per il suicidio di un compagno di studi. Lo vediamo adesso, sofferente, reduce da una malattia che ne ha minato la capacità di suonare la chitarra. Kang era l'ennesima vittima delle tantissime torture, interrogatori segreti della polizia della Corea del Sud, che cercando di reprimere possibili contatti con la Corea del Nord e con un'invasione comunista, aveva serrato una dittatura militare dentro la quale soffocare qualsiasi tipo di opposizione, anche in questo caso studentesca. E Courtesy of the Nation è un documentario importantissimo perché ci presenta i promotori dei movimenti studenteschi di allora, le loro riflessioni sulla giovinezza, sulla loro vita quotidiana e ce ne espone in modo estremamente lucido il martirio e la sofferenza. Tuttavia, mantenendo un taglio giornalistico e soprattutto molto distaccato, in particolare nel modo in cui rappresenta il protagonista di questo documentario, appunto Kang. E lo presenta in modo estremamente lucido, in modo spesso anche quasi ironico, molto tagliente nella sua visione della realtà e della realtà storica del suo recente passato. E dello stesso argomento parla il film, questa volta non un documentario, che era una premiere italiana, 1987, Quando arriva il giorno, di Yang Jun-hwan. Anche questo è un film del 2017. Il film parte dal 1987, quindi dall'inizio delle proteste studentesche, nella Corea sotto il regime militare. Uno studente universitario viene torturato e ucciso durante un interrogatorio dalla polizia. Il governo però si affretta, insieme ai servizi segreti, a cercare di insabbiarne la morte. Tuttavia, grazie all'iniziativa di un pubblico ministero, che cerca di capire come mai un ragazzo sano di 21 anni muoia di infarto durante un interrogatorio, parte un'indagine. Nonostante il tentativo sistematico, violento, repressivo di riuscire a mettere a tacere tutti coloro che hanno a che fare con questo caso, la verità alla fine riesce a oltrepassare le maglie della repressione, a raggiungere i giornali, la stampa e a causare una rivolta anche popolare. Anche qui sicuramente il film è meno lucido del documentario, a volte diventa un po' troppo retorico forse, però è una ferita forse ancora troppo recente per potersene distaccare completamente anche da un certo punto di vista narrativo. Il film esplicita già dall'inizio che i fatti ambientati a Seoul che vengono raccontati sono ispirati alla realtà, che non è un resoconto perfettamente aderente. Ma da quello che abbiamo visto nel documentario precedente possiamo comprendere che tutto quello che vediamo, torture comprese, sono molto molto vicine alla realtà della repressione dell'epoca. E entrambi questi film sono veramente necessari, importanti per farci conoscere una realtà che in realtà non è arrivata molto alla stampa italiana, quasi per niente, ma neanche alla stampa estera comunque. E rendono evidente quanto il cinema in questo caso possa diventare un metodo di analisi storica, il più possibile lucida nel caso del documentario, se non drammatizzata, di una storia così dolorosa, così recente, così poco conosciuta al di là dei confini della Corea del Sud. Il Far East Film Festival comunque non è solo Corea del Sud, ovviamente, e ci tenevo a parlarvi in particolare del Giappone e di tre visioni del Giappone, dello spazio, delle città giapponesi che il Far East Film Festival in quest'anno ci ha proposto. La prima è quella di The Shinsian Lamb, di Yoshida Dayachi, un film ambientato in una piccola cittadina sul mare, in cui sei personaggi appena usciti dal carcere devono cercare di reinserirsi all'interno della società. Apparentemente inizia come un thriller, poi diventa una black comedy, mescolando il dramma sociale. Si sa che i giapponesi amano mescolare i generi all'interno dei film, terminando anche con una possibile presenza di un kaiju, di un mostro alla Godzilla. Il protagonista è un giovane emesso comunale che è incaricato di trovare uno spazio, di trovare una casa e un lavoro a queste persone, alcuni dei quali sono anche assassini, e cercare di reinserirli all'interno della società. E E qui possiamo entrare in un mondo giapponese magari non così conosciuto dai film che possiamo vedere, in una cittadina di mare con i suoi festival, con le sue tradizioni, con la sua venerazione per una divinità marina che sorveglia tutta la baia sulla quale poi si sviluppa il commercio del pesce di cui vive la città. E che ci riporta a un Giappone sicuramente meno patinato, meno conosciuto, lontano dalle metropoli. È proprio invece alla metropoli che appartiene il film Tremble All You Want di Oku Akiko, un film in cui viene rappresentata la vita di una giovane ragazza, una giovane impiegata e la sua assoluta solitudine relazionale, ma anche di amicizie, che la porta a costruire delle immagini, delle narrazioni totalmente fittizie, nelle quali si appunto immagina di avere dei rapporti cordiali, felici con tutte le persone che la circondano nella sua città, nel suo quartiere, e che in realtà poi, come scopriremo dalla metà del film, la ignorano completamente. È tutta una narrazione per riuscire a sfuggire alla terribile solitudine che la vita in una grande metropoli le impone apparentemente. E l'ultimo film, invece, di cui vorremmo parlarvi è Mori, An Artist Habitat. In questo caso siamo sempre a Tokyo, però in uno di quei quartieri che è facile trovare se riusciamo a uscire dalle vie principali della città. Lontano, dai grattacieli? Beh, no, in realtà no, appena dietro ai grattacieli, in cui si possono scoprire dei quartieri, che sono come quelli che vengono rappresentati nei film di Miyazaki. In questo caso, il film di cui vi sto parlando, di Okita Shuichi, è un film proprio di quest'anno del 2018, e è una piccola intrusione nella vita del pittore eremita Kumagai, che visse i suoi ultimi decenni, tra la sua casa e il suo splendido giardino. È una perfetta biografia quella che compone Okita, che rappresenta una vita serafica di questo pittore e ne asseconda la sua visione contemplativa e anche incantata, che si pone a cavallo tra lunghe passeggiate e riflessioni e dormite sull'erba e osservazioni di insetti e di piccoli animali. E dopo questa breve parentesi su Tokyo, di cui abbiamo comunque parlato in una delle nostre prime puntate, che vi invito a riscoprire, riascoltarvi, se nella nostra pagina podcast, è la quarta puntata, se non sbaglio, della prima stagione di Cinema Cities, vi do l'appuntamento alla prossima puntata, questa volta sarà delle ragazze, quindi mi raccomando, ascoltatela agli inizi di giugno, mettete mi piace alla pagina Facebook, andate a sentirvi tutto sul sito e alla prossima puntata.